Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Australia, istruzioni per l'uso.
Spero di poterci restare tutta la vita perché questo paese offre delle opportunità fantastiche.
Fortunatamente ho trovato il lavoro che mi piace fare, quindi quello del cuoco. E
io credo che ognuno abbia il diritto di poter scegliere per la propria vita. Credo che l'Australia abbia tanto da offrire.
Allora, il piano è di sondare il territorio e le opportunità.
Vogliono innanzitutto capire un po' meglio come funziona il mercato del lavoro australiano.
Tutti quanti vogliono andare a stare al mare, tutti quanti vogliono andare a stare a Bondi.
Allora, questa mattina protagonista di Australia istruzioni per l'uso è un giovane 25enne di Monza, anzi di vicino Monza, Davide Galbiati. Buongiorno Davide.
Buongiorno a te Dario, buongiorno agli ascoltatori SBS.
Allora, dicevo, molto giovane, 25enne, ma già in Australia da 5 anni, quindi sei venuto che eri poco più che lattante.
Sì, più o meno, sì, più o meno. È uscito da un po' di esperienze in Europa prima, per poi muovermi in Australia. Penso grande cosa essere arrivato in Australia a 20 anni. È molto bello crescere in questo paese, perché penso che impari cose molto diverse rispetto all'Italia o rispetto ad altri paesi in Europa dove ho avuto la fortuna di essere prima di venire qui.
Allora, aspetta, facciamo un po' di background. Intanto, qual era la tua formazione professionale e poi che cosa hai fatto dalla fine delle scuole fino alla partenza per l'Australia?
Certo. Penso che la passione per la cucina, la voglia di cucinare sia nata dal nonno. Dalle domeniche, come si fa a casa in Italia, le domeniche a mangiare tutti insieme a pranzo, tutti i familiari, tutti questi incontri domenicali quasi sacri della domenica nel mangiare tutti insieme, che sono la cosa più bella del mondo. E nonno ha sempre cucinato. Tutte le domeniche, io ricordo, andavo là la mattina con lui e passavamo la mattinata insieme, cucinavamo insieme. Forse, anzi sicuramente, la passione è nata da lì e lui era sicuramente un cuoco mancato, come si dice. Poi una volta...
C'è anche per una questione generazionale, scusa se ti interrompo, era particolare che un uomo
sì,
di quell'età
vero,
all'epoca...
Vero, molto vero. Sì, e soprattutto persone che sono di un'altra epoca, molto vero, quando è sempre più la figura femminile di solito che cucina. Invece lui, le domeniche erano sue, magari il resto della settimana era più la nonna, ma le domeniche erano sue, si svegliava alle 5, faceva... Tutte le sue cose, era un piacere stare là con lui sempre. E da lì la decisione di andare a fare una scuola alberghiera. La scelta di fare una scuola alberghiera non è facile, perché purtroppo a volte in Italia la scuola alberghiera è vista come la scuola di chi non ha tanta voglia
di studiare.
Allora va a fare un alberghiera, è una cosa semplice, è un diploma semplice per poi trovare di fare qualcosa. Quindi, diciamo, trovare delle scuole molto serie o, diciamo, molto indirizzate verso una formazione professionale non è facile. Dopo averne viste molte, ne trovai una molto lontano da casa, più o meno 3 ore, a Ponte di Legno, al confine col Trentino. Ma non c'era più posto per l'iscrizione di quell'anno, quindi andammo a vedere Clusone. E là avevano posto, però fui un po' deluso, perché Ponte di Legno era proprio bello. Era un bellissimo ambiente, poi in montagna, poche persone nella scuola. Eravamo 100-120 alunni ed non era ancora una scuola statale, era un centro di formazione professionale regionale. Quindi 3 anni, con poi la possibilità di aggiunta di 2 anni, che non tanta gente faceva, perché alla fine dei 3 anni avevi una base professionale, quindi tante ore di lavoro, tante ore in cucina, tante ore di pratica, molto meno di quello che era la teoria. Alla fine si aprì un posto a Ponte di Legno e riuscì ad andare là. Iniziando la scuola superiore in Italia a 14-15 anni, il prendere un pullman la domenica sera e riprendere un pullman il venerdì pomeriggio per tornare a casa era stata abbastanza tragica come cosa all'inizio. È stato molto difficile. Cioè, uno viene tolto dalla realtà che è tutta la tua famiglia e viene messo in una settimana in una scuola, come un collegio praticamente, no? Io l'ho trovato personalmente, esperienza personale, molto difficile all'inizio, perché ti devi abituare, vivi con altre persone, autogestisci te stesso. Poi c'erano regole molto ferre, tipo il letto rifatto la mattina, la stanza pulita, tutte queste cose qua.
C'era anche la signorina Rottermeier.
C'erano varie signorine Rottermeier che controllavano che gli alunni facessero le cose come dovevano essere. Se tutte queste cose non erano in ordine, non potevi uscire, quindi ti dovevi abituare a fare le cose fatte bene. E penso che sia anche una gran cosa, perché insegni ai ragazzi giovani a autogestirsi da subito, e secondo me è molto importante. Quindi, alla fine, da una partenza molto difficile, siamo arrivati a magari un secondo anno, piano piano crescendo, forse maturando un pochino, essendo sempre lontano da casa, a piacermi sempre, sempre, sempre di più. perché ti autogestisci, perché trovi che pur essendo minorenne, quindi tante cose comunque non le puoi fare. L'autogestione, il pensiero di poter gestire me stesso e poter decidere per le cose che facevo, anche se in, solo in quel piccolo di quei 5 giorni, ti sembra di essere il padrone del mondo, no? Quando realizzi che sei tu che decidi per te stesso e non più gli altri. Quindi una volta preso il diploma dei 3 anni, ci fu questo dilemma con i genitori. 4º, 5º anno, sì o no? Io dicevo no, non voglio farlo, voglio andare a lavorare. Mia madre diceva di sì, devi farlo, il 4º, 5º anno è importante. Dibattito, insomma, dice, no, andiamo a lavorare. Anche perché, come ho detto prima, sarebbe stato molto difficile recuperare 3 anni di scuola statale per entrare in quarta. Secondo me sarebbe stata una perdita di tempo. Dicendo questo, studiare non è una perdita di tempo. È una cosa importantissima, se uno lo può fare, fallo, perché soprattutto oggigiorno penso che sia molto importante.
E quindi alla fine chi ha vinto?
Io? No, quindi alla fine sono andato a lavorare, diciamo come prima esperienza 100% lavorativa, assunto, tramite dei contatti andai a Parigi, quindi sì. 16 anni, quasi 17, a Parigi, a lavorare per questo ristorante che non c'è più adesso, si chiamava Trattoria Bocconi, in Rue d'Artois, vicino ai Champs-Élysées, e devo ringraziare tanto tanto una persona che è Ciro Polge, che era il proprietario di questo ristorante e adesso ha altre cose, che ha deciso di tenermi, o comunque ha deciso di farmi da garante, perché io non ero comunque maggiorenne, quindi qualcuno doveva prendersi la responsabilità di controllare quello che io facevo, no? E lui si prese questa responsabilità e là ho incominciato quel che è il mio percorso culinario. Nella sua cucina facevo una trattoria italiana, una cucina molto semplice. Io ricordo il primo giorno che sono entrato, non sapevo dove guardare e non avevo idea di quello che dovevo fare. Comunque sei anche molto molto giovane e anche di testa. È stato molto difficile, forse la cosa più difficile, più che entrare in cucina, la testa era sempre di più. Diciamo, è stato un flashback quasi a ritornare a scuola, perché è stato di nuovo lontano dalla famiglia. Però questa volta non più dal lunedì al venerdì, questa volta è stato un passo in più, è stato 6 mesi, capito? 7 mesi. E aprendo una nota, a pensare allora, ad essere 1 ora e 10 minuti da casa in aereo, e dove siamo adesso, dove se prendi un aereo ci vuole un giorno intero per andare a casa, ti viene quasi da ridere, però sono cose che si imparano.
Ci arriviamo al dove siamo adesso. Sì. E insomma, dopo questa esperienza parigina, dove che ti ha portato la vita e perché ti ha portato in Australia?
Dopo questa esperienza parigina ci fu poi l'esperienza di Londra, poi di nuovo Parigi e poi di nuovo Londra. Diciamo avanti e indietro tra vari ristoranti e vari chef. Fino a che poi un giorno l'arrivo in Australia è stato dettato da appunto Neil Perry. Perché diciamo la storia è un po' particolare, diversa da tanta magari altra gente che fa il working holiday venendo qua e poi trova altri lavori in tanti posti. Io non ho fatto il working holiday. Ho avuto la fortuna di venire qua sponsorizzato dall'Europa per aprire appunto Rosetta. E nel settembre 2012 i contatti sono iniziati a maggio e tra una cosa e quell'altra penso una grande fortuna, comunque adesso ti dico una grande fortuna ad aver visto quello che la gente comunque o tutti gli altri ragazzi devono fare magari per arrivare anche solo a uno sponsor.
E che valutazione hai fatto tu che ti hanno portato poi a decidere di accettare questa offerta?
Ma era già qualche anno che ero a Londra, non c'erano altri paesi dove io volevo andare particolarmente in Europa e ero anche con un mio amico, siamo venuti insieme, quindi abbiamo detto facciamo questa avventura insieme, vediamo cosa succede, proviamo. Di valutazione diciamo importanti non ce ne sono state particolarmente, comunque a 20 anni ho detto non ho niente da perdere, fare un'esperienza va bene. Io sono venuto qua, ho detto sto un anno e mezzo e poi dopo torno.
E invece
siamo ancora qui.
Ecco, allora che cosa è successo in questi 5 anni? Intanto, avendo tu già una sicurezza lavorativa, quali altre mosse hai messo in campo per integrarti, per crearti una vita in Australia?
Diciamo che sono tante le cose che ti rimbalzano addosso quando uno arriva in questo paese, perché le cose funzionano proprio al contrario. Ci vuole un attimino, penso, per inserirsi bene o comunque per prendere magari anche i ritmi, no? E anche gli usi, perché tante tante cose sono diverse. Penso che la cosa migliore sia stata trovare tanti amici locali, conoscere tante persone del posto e integrarsi con loro.
In che modo? Come rompere il ghiaccio?
Soprattutto tramite colleghi di lavoro. Però bisogna buttarsi, io penso, senza avere timore di dire no, chissà queste persone. Alla fine siamo tutti uguali, come qua, come in Italia.
Senti, invece, lavorativamente parlando, l'Australia viene a torto o ragione vista ancora dipinta in parte come l'Eldorado dall'Italia. In che cosa non lo è e invece in che cosa ti ha sorpreso positivamente?
Penso che non sia questo Eldorado dipinto dall'Italia, perché stiamo parlando dell'Australia, ma penso che valga come tutti gli altri paesi del mondo. Io, tu o tutte le persone che ascoltano, quando lavoriamo in Australia tutti i giorni, facciamo la nostra vita di tutti i giorni, è la stessa vita di tutti i giorni che una persona fa in Italia, lavorativamente parlando. Uno si sveglia, va al lavoro, va a casa e il giorno dopo torna al lavoro. Certo, magari gli stipendi in Australia sono molto, non è che magari, sono migliori che in Italia, sono più alti, il costo della vita è molto più alto. Quindi io penso che sia tutto rapportato in base a quello che una persona vuole fare. Puoi spendere tanto, puoi spendere tanto, puoi spendere meno, puoi spendere meno. Sicuramente le soglie di spesa, di partenza di spesa, sono molto più alte rispetto che in Italia, soprattutto se sei un italiano che cerca anche magari dei prodotti italiani come se fosse a casa, quei 4 soldini in più vanno spesi. Però, come dicevi, le cose molto positive di questo paese è che, sempre ritornando al fatto, io lavorando tutti i giorni, magari qui in Australia una persona non deve lavorare 6 giorni a settimana. Si lavora 5 giorni a settimana, si hanno 2 giorni di riposo, si lavora magari mezza giornata, uno shift, chiamato un turno, al posto di 2 turni. Si lavora meno, nel senso, non è che si lavora meno perché la gente vuole lavorare meno, si lavora meno perché è giusto. È giusto così, c'è un rapporto tra vita, tra qualità di lavoro e la vita. Uno deve avere la propria vita, soprattutto in tutti i lavori, soprattutto in un ambito culinario dove si sa che la gente tende a lavorare veramente tante ore. È un lavoro che porta a lavorare tante ore ed è un lavoro che porta a stare veramente tanto. Però in Australia non è così, in Australia è molto bilanciata la qualità del lavoro e la qualità della vita, che penso sia molto importante.
Ospite nei nostri studi oggi è Davide Galbiati, chef di Rosetta, 25enne da Monza. Sei venuto qui molto giovane, ti faccio una domanda un po' alla Marzullo. Ovviamente in 5 anni, da così giovane, ci si immagina che tu abbia imparato tante cose, ma quante secondo te ne hai imparate sul lavoro perché è un percorso, come dire, naturale, una curva naturale di crescita, e quante invece le hai imparate proprio perché l'Australia te le ha insegnate?
Penso che per quanto riguarda la crescita lavorativa, la cosa più grande che io ho imparato, parliamo di esperienza personale, è ascoltare le altre persone, soprattutto quando sei in una posizione dove non hai qualcuno direttamente che ti insegna o ti dice fai questo, fai quello, ma l'ascoltare le persone che ti stanno intorno e le loro idee è la cosa più importante, perché c'è sempre da imparare da chi ti sta intorno, soprattutto per quanto riguarda la cucina italiana, la memoria di ogni persona, la tua, quella di chiunque altro, anche se non fanno i cuochi, la memoria di quando sei ragazzino, di quando mangiavi determinate cose, è una cosa che, come si dice, priceless, è una cosa che non ha prezzo. È da lì che impari, e credendo alle persone che lavorano con te e ascoltandole e rubando questi piccoli pezzetti di informazione che ogni persona, per grande fortuna dall'Italia, ogni persona ha stampate dentro la loro memoria. Invece quello che mi ha insegnato l'Australia è essere molto più corretto con le persone. E questo non significa che noi siamo scorretti, assolutamente. Però l'Australia è un paese che, diciamo, è per i propri cittadini. È per le loro... danno tanti diritti ai loro cittadini e tutto è per i loro cittadini, per la mia esperienza.
Contribuisce,
nel senso,
a sviluppare il senso civico, esatto. Si può dire una cosa
sì,
del genere.
O anche comunque è veramente... che una persona, soprattutto in una cucina, che un cuoco stia bene, nel senso che abbia un buon rapporto tra lavoro e vita e che si senta bene, sia felice quando lavora, è molto importante. È una cosa che penso tante volte in Italia è un pochino tralasciata, perché c'è molto più pensiero per tante altre cose.
Immagino che tanti ragazzi che lavorano come chef in Italia, ascoltando interviste del genere, abbiano comunque voglia di provarci. Ci sono tanti che ci provano. Nella tua esperienza, che cosa serve per riuscire e che cosa non bisogna fare invece per non trasformare l'esperienza australiana in un'esperienza negativa?
Io penso la cosa più importante sia innanzitutto farlo. Avere quel coraggio iniziale per dire prendo quell'aereo che mi porta molto lontano e mi porterà lontano per tanto tempo. Il coraggio è sicuramente la prima cosa, senza pensieri. Il cosa non fare, avere la mente aperta, non portarsi una mentalità sbagliata venendo qui e dicendo oh, come fanno le cose qua, non va bene. avere la mente molto aperta, perché c'è solo da imparare da entrambe le parti. E quando uno impara che se un individuo ha una testa aperta, può dare molto, ma può ricevere molto allo stesso tempo. E è un'esperienza che ti fa crescere tantissimo. Personalmente a me ha fatto crescere tantissimo.
E c'è ancora spazio, lavorativamente parlando, per gli chef italiani in Australia?
C'è un sacco di spazio. Bisogna solo avere tanta voglia e tanto coraggio di partire. E poi una volta che si è partiti, assolutamente c'è spazio per tutti quanti. Qui, io penso. Quindi io consiglio di farlo se una persona non l'ha fatto, se non ha il coraggio di farlo, o anche provare. Uno può venire anche un mese in vacanza, vedere com'è, e poi tornare. So che è molto proibitivo magari dire venire un mese in vacanza perché è lontano e costa un sacco di soldi, però sono un sacco di persone che vanno avanti e indietro in Australia, backpackers e quant'altro. Sicuramente è una cosa da fare.
Grazie Davide.
Grazie a voi.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.